La città selvatica, paesaggi della città contemporanea. È un volume a cura di Annalisa Metta e Maria Livia Olivetti, pubblicato nel 2019 per la collana Ellenscape della casa editrice Libria. Accoglie contributi di Eleonora Ambrosio, Paolo Camilletti, Gianni Celestini, Daniela Colafranceschi, Isotta Cortesi, Fabio Di Carlo, Andrea Filpa, Teresa Galì Isar, Mathieu Gontier, Annalisa Metta, Luca Molinari, Lucia Nucci, Maria Livia Olivetti, Franco Panzini, Gabriele Paolinelli, Laura Zampieri.
Estratto da Verso la città selvatica di Annalisa Metta. Il selvatico non è solo nella natura incontrollata, ma abita anche in città, al contrario, sin dalle origini modellata come baluardo difensivo dalle sue incursioni. L'incontro tra due mondi non si esaurisce nell'accostamento di pezzi di città e pezzi di natura o nell'innesto dell'una nell'altra secondo i casi, ma si costruisce attraverso la pratica dell'ibridazione, generata dall'innesco intenzionale del progetto o scaturita dall'autodeterminazione dell'esistente, e la città selvatica. Il valore sociale della Frisch emana da questa complessità, dall'intrecciarsi tra l'aperto e il chiuso, l'esogeno e l'indigeno, il proibito e la sua trasgressione, dalle combinazioni casuali di processi ecologici e sociali fuori controllo, dallo statuto esitante di una natura ordinaria che si comincia a conoscere e riconoscere, ma che confina ancora con lo scarto, in senso materiale e simbolico. Il selvatico sollecita un'attitudine inventiva di abitare gli spazi urbani e ridimensiona argomenti come pericolo, sicurezza, paura, che spesso esauriscono ogni discorso sullo spazio pubblico. Lo dimostrano tra gli altri i parchi Gleisdreieck, Südgelände, Adlershof e Nordbahnhof di Berlino, il Jardin des Pieds, lo Square Juliette de Dieu, il Jardin des Joyeux a Parigi. Questi progetti praticano una lucida, generosa e consapevole complicità con i cicli generativi e degenerativi del vivente e guardano con stupore creativo alla banale quotidianità dell'abitare. Sono paesaggi performativi, in termini tanto ambientali quanto estetici, emotivi e comportamentali. Propongono un'idea spregiudicatamente contemporanea di selvaticità urbana, offrendo spazi di natura inedite, di cui riconcettualizzano forma e funzione, perché siano in fase con le dinamiche e i cicli temporali degli elementi naturali e al contempo con i rituali del vivere sociale. Il giardino in movimento nel Parc Citoyen di Gilles Clément a Parigi è forse il capostipite di questa progenie. Descritto persino con accanimento nelle sue implicazioni ambientali, ecologiche, di linguaggio e fin anche morali, è stato invece trascurato come manifesto rivoluzionario di sovversione dei codici di comportamento del pubblico nello spazio urbano. Il disorientamento cui il visitatore è sottoposto, trovandosi privo di ogni appiglio o qualsivoglia regia del movimento che sia minimamente rassicurante, la totale assenza di istruzioni per l'uso e dunque l'implicito incoraggiamento ad assumere comportamenti inevitabilmente inventivi, l'invito al rischio, che è un altro modo per dire responsabilità, tutto questo nel 1992 costituiva ancora un fatto inaudito.
Estratto da Palazzi in forma di foreste di Luca Molinari. La fila del supermercato è lunga e scorre lenta, detersivi e saponette da una parte, vino e patatine dall'altra. Ma è in prossimità della cassa che mi rianimo di fronte a un display di magneti da frigorifero dedicati a Milano e ai suoi monumenti, con il Duomo, il tram inizio secolo, il castello sforzesco, un panettone e il bosco verticale. Oggi la coppia di edifici arboruti disegnati da Boeri, Lavarre e Barreca tra l'8 e il 2014 è a tutti gli effetti l'architettura più popolare di Milano e uno dei simboli indiscussi della sua aggiornata contemporaneità. Cartoline, articoli elogiativi, sfondo dalla candidatura olimpica, premi internazionali, selfie e social fanno di quest'opera un fenomeno su cui riflettere seriamente per comprendere quali corde emozionali tocca, al di là dell'abile azione di marketing promozionale del potente costruttore che lo ha voluto e della capacità comunicativa del suo creatore. Sarebbe riduttivo e sbagliato pensare che sia solo il prodotto di un'intelligente campagna stampa o insistere sulla mancanza di originalità di questo progetto, perché Perché il bosco verticale è riuscito a condensare in sé tutta una serie di sentimenti diffusi e di ricerche svolte con minor successo e impatto negli anni precedenti, trasformandoli in un'icona riconoscibile per tutti. Non sembra importante che quest'opera sia stata possibile grazie a investimenti finanziari rilevanti, che necessiti di costi di manutenzione accessibili a pochi o che abbia un bilancio ecologico complessivo assolutamente insostenibile, perché il suo essere stata generata come un prototipo in scala 1 a 1, un frammento di potenziale laboratorio urbano molto più vasto, la rende simbolica sul ruolo dell'architettura potrebbe avere in futuro in una fase che guarderà sempre di più alle pressanti questioni ambientali e alle riduzioni radicali nel consumo di suolo e risorse naturali. L'affermazione del bosco verticale come modello possibile di sviluppo urbano, in questo specifico momento storico, sembra il risultato della tempesta perfetta e la risposta elementare alle paure più profonde che oggi scuotono le nostre coscienze. La sfida adesso è quella di trasformare un palazzo alberato per pochi e ricchi residenti in un vero palazzo in forma di foresta, attraversato da chiunque e capace di dare protezione e spazio a una comunità umana, vegetale, animale, minerale, sempre più ampia e generosa.
Estratto da El selvatico non è verde. Mathieu Gontier. La dimensione animale è senza dubbio un elemento fondamentale del progetto che intende includere il selvatico. L'animale, da una dimensione palpabile alla compenetrazione tra città urbana e elementi naturali. La presenza animale è, a mio avviso, l'unico bioindicatore affidabile. La materializzazione concreta che esiste continuità tra due ambienti. Durante un sopralluogo nel parco di Tremblay en France, un di 100 ettari di bosco nel cuore del città, ci siamo imbattuti per caso in giovani tronchi scortecciati. Ci siamo resi conto che si trattava di tracce di corna di cerpo che in autunno vengono a strofinarsi contro i giovani germogli per levigare le loro corna. È incredibile se si pensa che siamo nel mezzo di un parco urbano nel cuore del città di fronte al municipio. Che gli esseri umani vengono a camminare con i loro amici cani, i bambini giacono e fanno rumore, i giovani vengono a nascondersi nei cespugli, eppure il cervo pare essere d'accordo e condividi con l'uomo uno spazio così piccolo. Continuiamo l'esplorazione, facciamo foto aeree e ci rendiamo conto che il parco è collegato attraverso alcuni grandi spazi aperti e il canale Urc che collega il cuore di Parigi al suo sobborgo nord-orientale, alle pianure agricole e foreste di Roissy. Siamo di fronte alla perfetta incarnazione di una continuità ecologica tra la città e la natura, dimostrata dalla presenza del cervo.
Estratto da Il selvatico e la città di Maria Livia Olivetti. Roma. La gestione della vegetazione come solo mantenimento dello stato di fatto è particolarmente evidente nelle politiche messe in atto da tempo nella città di Roma. Questa vanta uno straordinario patrimonio fatto di 82.500 ettari di verde pubblico, che occupa il 63% del territorio comunale, contiene 19 aree naturali protette e 315.000 alberi. Il verde pubblico è classificato dall'amministrazione comunale secondo le seguenti categorie: i parchi e le riserve naturali, che sono gestite dall'ente autonomo Roma Natura e che costituiscono il 50% del patrimonio totale, le aree verdi, che sono le uniche gestite direttamente dal Dipartimento Tutela Ambientale, ma costituiscono solo il 5% del totale, e infine le aree agricole, che hanno un ruolo davvero importante, poiché formano il 45% del capitale. Evidentemente una presenza di suolo fertile e vegetazione così pesante e al contempo preziosa in termini quantitativi pretende da parte dell'amministrazione una capacità di visione particolarmente capace e mirata. Laddove, come abbiamo visto, la tendenza politica prevalente è quella di andare verso una intensificazione della componente vegetale nella città, la città di Roma storicamente accoglie l'incolto nelle sue diverse forme, sia esso concentrato in ampie riserve, sia diffuso nelle maglie del costruito o presente nei margini dei terreni agricoli. Roma è una vera e propria città selvatica. Bisogna che venga ribaltato il punto di vista dicotomico della conservazione e dell'eradicazione da parte dei progettisti e dagli amministratori su questa sua condizione per poterne realmente trarre beneficio. Citando il filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson, a proposito di Roma e della sua gestione, si potrebbe ben dire che un'erbaccia è semplicemente una pianta, le cui virtù devono ancora essere scoperte. L'erbaccia, in altre parole, non è una categoria della natura, ma un difetto della nostra percezione.
Estratto da Il selvatico a Roma, passato, presente e futuro di una storia infinita di Andrea Filpa. In principio il selvatico non si rese conto di trovarsi a Roma, perché Roma ancora non esisteva. Nel Pleistocene, circa 200.000 anni fa, l'area dove oggi sorge la città era occupata da una palude temperata, attraversata da un fiume. Un luogo dove elefanti, rinoceronti, ippopotami, cervi dalle lunghe corna vivevano liberi e in pace. Gli uomini erano rari e non davano loro noia. I romani hanno saputo dei loro predecessori solo recentemente, quando nel 1932 alcuni elefanti apparvero, non vivi ahimè, durante i lavori per la realizzazione di Via dei Fori Imperiali accanto al Colosseo. Oggi possiamo incontrare questi amici e questi antichi abitanti di Roma in un museo molto ben organizzato a Polledrara di Cecanibbio o a Casal dei Pazzi, ma anche alla fermata della metropolitana Monti Tiburtini, che lega la propria identità al loro ricordo. Lasciamo alle nostre spalle questo passato così lontano e saltiamo in tempi più prossimi, esattamente al 753 a.C., l'anno in cui, secondo la tradizione, è nata la città di Roma. Secondo la leggenda, la città nacque nei pressi di quella stessa palude, nel frattempo fattasi meno calda e priva di elefanti, grazie a un lupo, animale selvatico, da sempre molto temuto dagli uomini. In verità si trattava di una lupa, che non aveva alcuna intenzione bellicosa. Al contrario, salvò dall'annegamento e poi allevò due bambini gemelli, i quali, nonostante seri motivi di disaccordo fraterno, fondarono insieme la nuova città. Come è noto, il simbolo di Roma è una lupa, perché fu proprio lei la principale artefice della nascita della città. Quando fu il loro turno, purtroppo i romani non usarono nei confronti del selvatico la stessa cortesia. Ad esempio, i romani gradivano il gioco e lo spettacolo, meglio se violento e sanguinario, e in particolare amavano assistere ai combattimenti fra uomini e animali. Ma a quel tempo gli animali disponibili in giro per la città, cavalli, asini, cani, gatti, galline, topi, oche, erano buoni solo per i giochi piuttosto noiosi e fu pertanto necessario trovare altrove animali più brillanti. È per questo che innumerevoli leoni, orsi, leopardi, cervi, antilopi e cammelli, mentre agonizzavano in un edificio noto come Colosseo, rivolgevano le loro sincere maledizioni alla generosità della lupa. Avrebbero di gran lunga preferito che avesse divorato i due gemelli invece che nutrirli. Solo i lupi, del resto, erano risparmiati dal massacro. I romani si ripulivano alla coscienza con il divieto di ucciderli.
10 punti per la città selvatica. Favorisce l'interazione tra progetto e autodeterminazione biologica e formale del vivente. Non ha posizioni antiurbane, pretese prometeiche né mandati salvifici. Auspica la consapevole configurazione dei luoghi. Esprime nuove condizioni di centralità. Promuove la convivenza tra tutte le forme viventi e la qualità degli stati di frizione. Sperimenta nuove architetture dei comportamenti e pedagogie sociali. Modula i programmi dello spazio urbano con le condizioni biologiche e atmosferiche. Assume l'imprevedibilità, il cambiamento e l'indeterminazione come ragioni di qualità. Riconosce l'eterogeneità di forme e ruolo degli spazi urbani. Considera la gestione e la cura dei luoghi un fatto creativo.
Selvatichirsi per le ragioni più diverse. Talvolta accade per effetto della latitanza di cura e progetto, talvolta invece per intenzione, e lo spazio urbano diventa il campo di un rapporto tendenzialmente più mutualistico tra le società post-industriali e ciò che ci si ostina a chiamare natura. In questo scenario si ricorre al selvatico per rigenerare aree in abbandono, progettare infrastrutture sostenibili, rivitalizzare spazi pubblici di pregio, migliorare l'impronta ecologica di nuovi insediamenti, suggerire nuove pratiche e rituali sociali, contrastare il cambiamento climatico, soddisfare il desiderio di natura degli abitanti, sostenere campagne di marketing nel mercato urbano globale. Il selvatico è sotto gli occhi di tutti. I parchi vengono progettati come fitti brani di giungla. Boschi e foreste si arrampicano sulle facciate degli edifici più alla moda. Il volume La città selvatica, a cura di Annalisa Metta e Maria Livia Olivetti, raccoglie indizi per interpretare questa tendenza in una prospettiva critica. Da un lato esplora il valore dei paesaggi selvatici per migliorare la qualità urbana, dall'altro si interroga sui rischi del selvatico come strumento di pratiche e politiche di verdolatria a buon mercato. L'intento è offrire una lettura operante a più voci e con diversi orientamenti, trovando nei termini della relazione inquieta tra città e natura il proprio fondamento.